E a riguardo di questo, un po' diciamo in continuazione della scorsa volta, dove abbiamo parlato di quella bellezza di poter vedere Dio e di vederlo come prima rivelazione nella nostra vita quando lo cerchiamo, siamo assetati, affamati della verità, quando siamo sulla via della salvezza. E poi c'era un altro versetto che abbiamo solamente sfiorato, dove diceva: senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Ecco perché prima era beati i puri di cuore, perché si vedranno Dio. E abbiamo un attimo sottolineato che ovviamente non è la santificazione, non è che o c'è o non c'è, ovviamente quella dono di Dio, con una unica offerta ci ha per sempre reso perfetti, c'è. E questo ovviamente è quello che ci abilita a vedere Dio nell'eternità. Però poi abbiamo anche sottolineato un altro aspetto, quindi che mano a mano sicuramente noi ci rinnoviamo, mano a mano veramente cambiamo atteggiamenti, cambiamo i nostri pregiudizi, la nostra percezione dell'opera di Dio in noi e intorno a noi va crescendo esponenzialmente. Cioè, e quindi l'importanza di comprendere, ecco perché tante volte l'applicazione troppo rigida di questi versi ha devastato personalità, e io purtroppo ne sono testimone nella mia, anche nel mio impegno professionale. Ho visto tante persone uccise da questa idea che, siccome ancora non erano sante su tutti i loro versanti psicologici, mentali, si sentivano come persone condannate, giudicate, già veramente mandate all'inferno. E guarda caso erano proprio le persone più sincere, per cui magari questo versetto usato a sproposito, come a dire: se tu non ti santifichi non potrai vedere Dio, questo veramente ha distrutto milioni di credenti sensibili, perché il discorso non riguarda, lo risottolineo, quel dono meraviglioso della grazia di Dio che ci permette, avendo accettato Gesù, di essere abilitati a vedere la gloria di Dio. Sicuramente, se non la riusciamo a vedere su questa terra, la vedremo in pieno quando vedremo come Egli è, perché per ora in parte conosciamo, in parte profetizziamo. Però per molti questa è stata una spada di Damocle, perché hanno detto: mamma mia, io ho ancora questa cosa che non va nella mia mente, ancora non mi sono santificato in questo, ancora fumo, per esempio. Io incontro persone che pensano ancora che, siccome fumano, magari non vedranno il Signore. Ecco, cose veramente tremende che offendono la grazia di Dio, offendono questo dono incredibile che è costato la morte di Gesù e che ci ha resi con un'unica offerta meravigliosi, perfetti, e ci ha abilitato a vederlo nell'eternità. Ma noi, ovviamente, lo vogliamo vedere di più anche qui, ed è per questo che siamo stimolati a santificarci. Quindi la santità, che è un dono. E ognuno di voi, se ha incontrato Gesù, è santo. Questo è qualcosa forse che la tradizione religiosa ci ha un po' distorto nella mente, come a dire: il santo abbiamo visto come una persona particolare, super. Ognuno di noi è santo per dono di Dio ed è chiamato a poi esprimere, vivere, trasferire questo dono di Dio nello spirito, nella nostra poi vita quotidiana, comportamentale, nella nostra capacità di amare, di perdonare. Tutto questo è un percorso che non finirà mai su questa terra. Cioè, non ci sarà un momento su questa terra in cui puoi dire: oh, sono arrivato al massimo. No, perché il massimo è Gesù dentro di te, e quindi ogni volta ci sarà sempre qualcosa da imparare. Ecco, questa era una piccola, diciamo, sintesi di quello che abbiamo detto la scorsa volta. Però quello che volevo questa mattina invece sottolineare riguarda un aspetto in cui noi abbiamo spesso dei conflitti, cioè che dentro di noi, per le nostre origini adamiche, per le nostre origini di nascondimento, cioè di persone che hanno imparato tante volte, piuttosto che affrontare le verità, a cercare di non vedere. Ecco, c'è un meccanismo che si chiama nel campo psicologico negazione della realtà, cioè, detto in termini semplici, fare lo struzzo, non volere vedere, non volere capire. Perché? Perché si ha paura di vedere le cose, si ha desiderio ma nello stesso tempo paura della luce. E Gesù espresse in una maniera molto chiara questa affermazione, la vogliamo vedere ancora una volta cercando di riportarla in un clima neotestamentario, perché vi ricordo, ecco, il tema che come li sto affrontando negli ultimi tempi sono un po' come ammaestramenti più che predicazioni, però sicuramente servono a farci comprendere, a farci vivere in una maniera più chiara il progetto di Dio. Dico, Gesù si muoveva in uno spazio già ancora del già e non ancora, cioè in un tempo in cui ancora il beneficio della sua morte non era realizzato, quindi era nella fase in cui esprimeva dei concetti, delle realtà che si sarebbero potute realizzare in pieno semplicemente dopo la sua morte e resurrezione. Quindi, perché se uno le voleva realizzare senza beneficiare della forza, dell'energia, della vita nuova di Cristo, avrebbero creato ancora più frustrazione, perché erano delle cose impossibili da una parte, e dall'altra parte invece, come ho detto la scorsa volta, rimangono proprio come dei segnali, delle direttive verso cui Dio vuole portare tutto il genere umano. Ecco, come dire, io vorrei che foste così, perché questo vi aiuta a, ecco, abbiamo detto la scorsa volta, io vorrei che voi foste fragili, deboli, in crisi. È un Dio sadico? No, perché nella crisi è più facile mettersi in discussione, è più facile dire help, cioè aiuto. Io trovo, e io stesso sono stato una persona molto orgogliosa, quindi con una grandissima difficoltà a chiedere aiuto agli altri, a Dio e a chiunque. Mentre è fondamentale nella nostra vita la crisi, il dolore, non perché è bello soffrire, non perché è bello perdere, non lo so, un affare, non è perché è bello perdere il lavoro, non perché è bello avere una malattia, ma perché nel corso di questi eventi siamo più predisposti a chiedere aiuto e alzare gli occhi e cercare veramente una soluzione più profonda. Vogliamo leggere questo verso, si trova in Giovanni, al capitolo 3. Possiamo leggere anche dal verso 17, anche se quello che poi sottolineeremo è un verso solo in particolare. Dice così il Vangelo di Giovanni, capitolo 3, verso 17. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Già questo è un'affermazione molto forte, cioè che ci fa vedere la missione di Dio che lancia questo salvagente dall'eternità verso tutta l'umanità e dice: questo salvagente si chiama Gesù, è il mio figliuolo, aggrappatevi. Dice: ma come aggrappatevi? Dice: noi non stiamo affondando, noi non stiamo annegando. E qua questo è il male, che non me ne accorgete, voi siete messi male. Uomini, siete veramente, state affondando nel vostro inferno, nella vostra disperazione, nella vostra incapacità. E io vi ho lanciato il salvagente. Se ci credete e vi aggrappate, e allora questa missione di Cristo andrà a compimento e sarete salvati. Perché? Perché lui non è venuto per giudicare, ma per salvare. Ecco, questo è un aspetto fondamentale. Tante volte ancora immaginiamo l'immagine di un Dio che giudica, di un Dio che deve dirti cosa è sbagliato, cosa è giusto. No, l'immagine che Gesù ci dà è di un Dio che ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque può essere l'assassino più spietato, può essere un chiunque creda in lui, non muoia, ma abbia dopo, no, subito, quando lo comincia a credere, la vita eterna. Infatti poi continua, chi crede in lui non è giudicato, cioè perché ha ricevuto il dono della salvezza, quindi nell'attitudine che Gesù aveva di volere salvare, vuol dire che ci scampa dal giudizio di Dio. Chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E ora andiamo invece al centro di quello che sentivo forte per questa mattina, come uno stimolo a ognuno di noi a esporsi alla luce di Dio, a esporsi. Tante volte d'estate siamo molto orgogliosi della nostra abbronzatura, ci esponiamo al sole, anche se pure il sole tante volte può dare qualche problema per alcuni tipi di pelle, ma siamo desiderosi di esporci per prendere, fa bene oltretutto, insieme alla vitamina D, l'esposizione, tutto quello che volete, ma sapete, la luce, e questo qualche volta l'abbiamo riflettuto, ha un effetto strano in ognuno di noi, perché, dicevo poc'anzi, una parte di noi tante volte preferisce ammogliare, preferisce nascondersi, preferisce non affrontare, preferisce non vedere, e quando abbiamo questo atteggiamento, ovviamente è un atteggiamento che ci costerà, siamo sempre là, non sto parlando, ecco, per chi chiaramente si nasconde di fronte a Gesù e si vuole fare forte della propria autogiustizia e vuole dire io sono Dio, questo chiaramente è una libera scelta di non accettazione del progetto di salvezza. Quindi qualcuno diceva Dio non ti può costringere a stare con lui, perché oggi stanno sorgendo un sacco di teorie dove dicono che in fondo anche il diavolo poi sarà perdonato, quindi insomma alla fine non ha importanza in che direzione andiamo, perché tutto fa brodo, tutto è relativo, ma attenzione a queste filosofie strane che si stanno insinuando nel cristianesimo proprio per un esagerato buonismo, un esagerato relativismo e per soprattutto una bestemmia dell'opera di Gesù. Ecco perché se noi avessimo potuto salvarci senza l'opera di Cristo, ma perché questo Gesù è dovuto venire a morire? Ma perché è dovuto soffrire? Veramente è stato stupido, è stato idiota, perché ce la potevamo cavare tranquillamente da soli. Ma quando comprendiamo il problema incredibile che ci separa da Dio, quando comprendiamo veramente, dicevo poco fa, che stiamo affondando nell'inferno della disperazione, della lontananza da Dio, dell'abbandono, del rigetto, allora a quel punto altro che se non ci aggrappiamo a quel salvagente, piuttosto che dire no, ecco io ce la faccio da solo, io sono buono, io non sono come gli altri, tante espressioni che sentirete frutto dell'orgoglio e della incredulità che rimane uno dei peccati più grossi. Vedete, per Dio, Dio non si scandalizza di tutte le cose più assurde che avvengono, naturalmente soffre intensamente nel vedere l'uomo, unico animale che riesce a godere nel distruggere, a godere nel fare delle cose tremende, tant'è vero che alcuni dicono che gli animali sono più umani di alcuni uomini, ma Dio è preoccupato lì dove tu ed io non vogliamo avere fiducia nel suo progetto, lì dove noi ci sentiamo autosufficienti, autoreferenziali e diciamo sì, in fondo va bene, ma invece lì realmente rimane quell'inferno profondo, lo possiamo colorare come vogliamo, ma se non abbiamo avuto quel momento in cui realmente abbiamo compreso di essere lontani milioni di chilometri, di anni luce da Dio, non possiamo comprendere il suo slancio d'amore che ha superato le galassie, i quasar, tutto per venire a incontrare, per entrare nella tua vita. Questo è incredibile. Ogni tanto vedi qualche chi è appassionato di astronomia, prima lo ero, vede tutto il creato, le galassie, le cose, dice, è incredibile, Dio è più grande di tutto questo, e questo Dio incredibile che ha creato tutto questo ha fatto un'azione così grande di amore per incontrare me, piccola creatura, ma perché mi ha amato. Allora capite, l'incredulità rimane un grosso problema, e l'incredulità, qua vedremo, e andiamo verso la conclusione di questa breve esortazione, ammaestramento di questa mattina. C'è un problema di fondo con cui ci dobbiamo confrontare, e il verso 19 ce lo esprime in maniera chiara. Il giudizio è questo. Come? Abbiamo parlato che Dio non è venuto per giudicare. Non abbiamo detto che Dio non deve condannare nessuno, è vero, ma il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano scoperte. E questo veramente è una cosa drammatica, perché in questo versetto si gioca per l'umanità la possibilità di essere salvati. Poi per il credente si giocano altre situazioni, ecco, riferendomi poi al discorso santificazione, rinnovamento, cambiamento, ecco. Ma per quanto riguarda la salvezza o perdizione, tante volte è drammatico quando una persona proprio non vuole vedere il suo fallimento, la sua impresa fallita umana, non vuole vedere il suo cuore malvagio, le sue opere malvagie, e si continua a basare sulla autogiustizia, come a dire: io, se c'è un Dio, io lo potrò meritare, io ne potrò essere degno. E questo è drammatico, il giudizio è grave. Ecco perché alla fine tu ti sei chiuso, chi lo fa, nella sua autogiustizia, si è chiuso nella propria autosufficienza e ha detto: no, non me ne faccio niente di quel Gesù. Come a dire: ma a cosa serve? Io sono un bravo picciotto, io sono bravo, io sono buono, io non sono come gli altri, e infatti perché sei molto peggio degli altri, e non molto peggio per quello che fai, ma soprattutto perché non ti accorgi delle tenebre che ci sono nella tua natura umana. Dice: come nella tua natura umana? Certo, perché se tu non sei un extraterrestre, non sei un ET, sei figlio di Adamo, cioè sei figlio dell'uomo, sei figlio di tutta la dimensione di fallimento che l'uomo si è portato strada facendo da Adamo in poi. Poi ovviamente sei anche figlio di tuo padre, di tua madre, di tuo nonno, dei tuoi avi, e quindi tutte le macerie, tutte le oscurità, tutte le tenebre che hanno interessato i tuoi antenati fanno parte di te. E quindi, se non te ne accorgi, in qualche modo il giudizio è questo: che è venuta la luce. La luce voleva illuminare, la luce voleva farti vedere realmente come eri messo male internamente, voleva fare veramente una radiografia, un attacco, una risonanza con mezzo di contrasto di questo tumore che si chiama peccato della tua identità umana, e tu invece ti sei nascosto, ti sei lasciato solamente convincere dalla tua maschera, e questo è drammatico. E Dio soffre tantissimo più per queste persone che si chiudono, e la luce non può fare violenza, la luce le porta ancora di più a chiudersi nel proprio autoconvincimento, nelle proprie convinzioni, e quindi le esclude da quel beneficio che questa luce vorrebbe portare. Ma questa mattina io voglio già dire che abbiamo bisogno di un atteggiamento che ci fa ricercatori della luce, che ci fa persone che si aprono, che non hanno paura di vedere. Poco fa mia moglie parlava dell'importanza di esprimere anche degli aspetti che non vanno nel nostro vissuto di coppia o nelle nostre relazioni. Noi tante volte abbiamo paura di tutte le tenebre che ci sono in noi e la luce, la verità, la rifiutiamo. Perché? Perché ci spaventiamo che non c'è un'alternativa. Ecco spiegato tante volte perché l'uomo ha paura della luce. Ecco perché noi cristiani abbiamo bisogno di parlare della buona novella, perché le persone hanno paura di accorgersi come sono, perché pensano che quella loro situazione le porterà all'angoscia, alla disperazione. Allora devono bleffare con se stesse, devono mettersi una maschera di buonismo, di perbenismo, devono fare finta di niente, e poi magari alla fine le persone sincere crollano in delle malattie psichiche, e lì, proprio nella crisi profonda della propria identità, forse capiscono che hanno bisogno di Dio. E questo è qualcosa che avviene continuamente. Persone che sono sulla via della ricerca della luce, o persone che hanno detto no, io non ho bisogno di luce, però alla fine finiscono all'oscuro, finisce tutta l'energia elettrica umana della loro vita, si spengono, e a quel punto dicono: ho bisogno di essere collegato a una centrale spirituale, dove un Enel spirituale, ora Enel non è più sinonimo perché ci sono così tante alternative, forse anche più economiche all'Enel, che dico: ho bisogno di essere collegato a una risorsa diversa, e quindi non ho paura di espormi alla luce, non ho paura di fare una radiografia. Quante volte questo lo vediamo anche nella pratica quotidiana? Io stesso ero così, io non volevo farmi mai esami di sangue, perché non volevo scoprire di avere qualche cosa. Io già ero ipocondriaco senza avere dei segnali, cioè nel senso che immaginavo di avere tutte le malattie, poi studiando medicina, figuriamoci, ancora di più mi immaginavo. Ma è come se non volessimo fare esami, non volessimo essere illuminati su alcune cose, perché abbiamo paura poi veramente che non ci sia una soluzione. Allora meglio tirare a campare, meglio fare di niente, finta di niente. Invece questa mattina lo Spirito Santo ti dice una cosa particolare: non avere paura. E leggendo l'ultimo versetto mi avvio alla conclusione. Ripetiamo il 20, che dice: perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano scoperte. Ma quando diciamo cose malvagie, in realtà a livello umano anche i nostri meccanismi di difesa, anche il nostro modo di occultare il male è malvagio. Perché se tu c'hai un odio grande e lo occulti, lo nascondi a te stesso, magari lo somatizzi, magari ti diventa colite ulcerosa, ti diventa altre malattie, ti diventa altre cose, questa cosa ti fa male, hai bisogno di accorgerti, hai bisogno di renderti conto, di esporti alla luce di Dio, perché ovviamente questo ti porterà a una sofferenza, perché scoprendo le tue fragilità, scoprendo le tue miserie, intanto scopri un Dio che ti ama con tutte le tue miserie, con tutti i tuoi risentimenti, con tutte le tue amarezze. Quindi non devi fare finta di essere buono. Dio ti ama così, abbiamo detto sempre, perché Lui all'alternativa alla tua fragilità, Lui può darti una risorsa lì dove tu vai in bloccato. Quindi non ti spaventare di accorgerti delle tue opere malvagie, intendendo queste anche tutti i mezzi che fai per bleffare con te stesso, per fare finta che sei calmo, tranquillo, che tutto va bene, che non ci sono problemi. Guarda, lascia che la luce illumini anche questa oscurità nella tua vita, perché vieni fuori, vieni alla luce, non ti nascondere, non bleffare, non ti nascondere, perché questo alla fine ti farà rimanere privo della luce di Dio. Forse ti potrai illuminare di una luce artificiale, ma non sarà la luce di Dio. Ma, e noi vogliamo essere in questo ma del verso 21, che conclude questa parte della scrittura, ma chi mette in pratica la verità? E messa in pratica la verità significa non soltanto, che cosa significa secondo voi? Significa chi è affamato di verità. Chi mette in pratica la verità significa chi, costi quel che costi, vuole la verità. Vuole la verità prima su se stesso, non vuole prendersi in giro, vuole la verità. Chi pratica la verità, chi realmente non ha paura della verità, chi realmente non ha paura della luce, di essere abbagliato. Ecco perché tante persone è come se hanno paura della luce di Dio, perché come se le abbagliasse e sicuramente le spaventa. Ma non spaventiamoci questa mattina, ci alziamo in piedi. Non spaventiamoci della luce di Dio. Non spaventiamoci di questo amore grande che ci vuole spogliare di tutte le nostre maschere, di tutti i nostri camuffamenti. Se noi vogliamo praticare la verità, andiamo alla luce. Non spaventiamoci di portare alla luce, portare a Gesù le nostre fragilità, le nostre miserie, proprio perché a quel punto potrà avvenire anche questo meraviglioso cambiamento, cioè dove noi non solo prima vediamo le miserie, prima vediamo le difficoltà, prima non ci nascondiamo, prima ammettiamo i nostri limiti, ma poi in qualche modo possiamo sperimentare che la luce di Dio ci dà la risorsa, dicevo, l'Enel di Dio è una risorsa nuova per poter operare e fare delle opere in Dio, che poi significa attraverso Dio, attraverso questa vita nuova che è in te, attraverso questa risorsa meravigliosa che Dio ti ha dato. Non avere paura. Quindi questa mattina il Signore ci invita a avvicinarti alla luce. E tante volte sapete benissimo perché si scelgono dei tipi di rapporti che sono formali, perché quando uno non si confronta non c'è neanche possibilità di scontrarsi. Facciamo una parte, facciamo ognuno sta alla sua parte, ci teniamo una distanza di sicurezza, ma anche nei rapporti ecclesiali è così. Ci sono tante comunità che funzionano proprio perché non entrano in contatto gli uni con gli altri, perché guai a entrare in contatto gli uni con gli altri, si scoprirebbero gelosie, invidie. Ma non c'è problema, Dio dice lasciate che la mia luce metta in evidenza le vostre carnalità, le vostre difficoltà, perché c'è una soluzione, ritornando all'origine. Non dobbiamo andare in crisi se poi ci scopriamo gelosi, invidiosi, impazienti, intolleranti. Queste sono le nostre tenebre, queste sono le eredità che abbiamo ricevuto, ma la cosa bella è che Dio ha messo in noi una vita nuova dalla quale possono poi venire fuori opere della luce. E questa mattina lo Spirito Santo vuole darti questo duplice esortazione. Uno è non avere paura della luce, non avere paura della verità, non avere paura di avvicinarti in situazioni dove magari si manifesta più chiaramente il tuo problema, non avere paura ad avere una comunione più intensa col tuo coniuge, non avere paura ad avere un contatto più forte nell'ambito comunitario, anche se lì vengono fuori poi le tenebre, l'oscurità. Certamente il progetto di Dio è che quando vengono fuori noi impariamo a superarle, ecco perché se alla fine mi viene fuori, che ne so, un'antipatia fortissima per uno a caso di voi, non dico neanche il nome. Perché proprio a te, Luigi? Se io, dopo che l'ho visto, ne ho preso coscienza, non ho paura di guardare questo, poi non desidero esserne liberato, è chiaro che questo è un problema. Ecco, se noi tiriamo fuori le cose dalla soffitta, però poi non troviamo una collocazione dove metterla alla casa, sarà incasinata totale. Quindi se portiamo le cose alla coscienza, se portiamo il male alla coscienza, è perché Dio ci vuole rassicurare questa mattina, come a dire: dentro di te ho messo una risorsa che ti permette non di mascherarti, non di stendere un pietoso velo, ma di vincere il male, di trovare la capacità di perdonare, di superare i preferitismi, le simpatie, le antipatie, le parzialità, cioè quelle tendenze che ti fanno escludere. Perché? Perché ho messo il mio amore dentro di te, che non ha riguardo alla qualità delle persone, che è imparziale. Quindi scopri il limite, ma scopri anche la risorsa che ho messo dentro di te per superarlo, e lì scoprirai veramente che non hai bisogno di vivere nelle tenebre con i tuoi calcoli, ma sempre di più sgorgeranno le opere di Dio che sono già preparate in noi e fuori di noi perché le operiamo. Vogliamo pregare questa mattina che quella paura che hai avuto fino a oggi della luce, della verità, che certe cose vengano a galla nella tua vita, ma non che le sappiano gli altri, tante volte neanche che le vogliamo sapere noi quello che abbiamo dentro. Io incontro tante persone che dicono: io ho difficoltà a comunicare con gli altri. Io dico: ma mi sa che tu hai difficoltà a comunicare con te stesso prima. Mi sa che tante cose di quello che vivi neanche le senti tu, perché hai paura di non poterle affrontare. La bella notizia è questa: la luce è venuta. Non sfuggire, non nasconderti, non isolarti, non entrare in rapporti formali, non entrare in una chiesa dove si discute solo di carismi, potenza e cose, e poi ogni persona rimane nelle proprie tenebre, ma cerca veramente la comunione, l'intimità. Abbiamo sentito questa mattina con Dio, l'intimità con i tuoi fratelli, l'intimità di coppia, e anche se vengono fuori poi dei mostri, questi mostri nel nome di Gesù saranno sconfitti con la luce di Dio che vincerà le tenebre che abbiamo dentro. Preghiamo un momento. Signore, ti ringraziamo questa mattina perché ti confessiamo che anche noi saremmo potuti entrare in questo giudizio, che la luce, anziché veramente attirarci come magari da una parte ci ha attirato, poi ci spaventava, perché dovevamo salvare delle apparenze, perché dovevamo operare nelle tenebre, perché chiunque opera nelle tenebre odia la luce. E anche noi ti confessiamo, in certi momenti abbiamo quasi odiato il fatto che tu potessi illuminare certe cose della nostra vita, per il nostro orgoglio, per la nostra paura di giudizio. Ma grazie perché tu non sei venuto per giudicare, ma per salvare. E allora grazie, Signore, perché a questo punto impariamo, vogliamo imparare ad aprire la nostra vita alla tua luce, e anche nelle nostre fragilità sapere che non ti impediscono di amarci, ma anzi, proprio mentre ne siamo coscienti, mentre le esprimiamo, mentre lasciamo che la tua luce illumini quelle aree oscure della nostra vita, grazie perché in quella luce e in te, dentro di noi, nella vita nuova che ci hai dato, c'è la risorsa per progressivamente levare queste zone d'ombra, queste tenebre che interessano alcune aree della nostra mente, e per essere sempre di più a immagine del tuo figliuolo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Dio vi benedica, buona domenica.